Lezione numero 7, prima parte, corrispondente alla giornata di lunedì 30 marzo. Allora, scusate, alcuni di voi mi hanno segnalato che nelle ultime lezioni ci sono stati alcuni problemi di comprensione, nel senso che l'esposizione dei testi di Steiner, che io ho cercato di proporvi in una maniera combinata, intrecciata, passando da un testo all'altro, questa modalità di esposizione non ha chiarito le idee, bensì le ha confuse, almeno ad alcuni. La cosa mi è stata in qualche modo segnalata e quindi io cerco di tenerne conto. Prima di procedere, dunque, vorrei tornare sull'impostazione generale del saggio Vere Presenze contenuto in Nessuna Passione Spenta, ma soprattutto vorrei distinguere la trattazione di questi temi che viene fatta da Steiner in maniera più distesa e articolata nel saggio Vere Presenze del 1989. Vorrei prima riprendere il filo del discorso relativamente a questo testo successivo e poi, in un secondo momento, tornare a puntualizzare alcune cose nel testo più breve del 1985, che costituisce poi uno dei testi compresi nel programma d'esame. Quindi cerco oggi di distinguere quello che ieri ho mescolato, ho intrecciato, perché pensavo che integrando in corso d'opera i due testi l'uno riuscisse a far intendere meglio l'altro. Così evidentemente non è stato, e allora prendiamo una strada diversa, sperando che questo giovi soprattutto a chi aveva qualche difficoltà, ma sperando anche che questo possa, insomma, essere utile a chi sostanzialmente invece era riuscito a orientarsi. Allora, il punto fondamentale del discorso di Steiner, è, diciamo, abbozzato in maniera più organica in questo saggio del 1989, e questo punto, diciamo, questo nucleo di riflessione consiste nel mettere in relazione la creazione artistica, cioè ciò che l'artista crea, produce, l'opera d'arte, con una idea di creazione di tipo teologico, cioè l'artista altro non sarebbe che una specie di, diciamo, imitatore, ripetitore, a modo suo, naturalmente, di questo atto creativo originario che ha dato luogo all'esistenza del mondo. Steiner evoca continuamente questa domanda, una domanda metafisica sollevata da Leibniz e poi ripresa, rilanciata più e più volte da Heidegger nel corso del Novecento: perché l'essere e non piuttosto il nulla? Noi esistiamo, così ci sembra di poter dire, le cose intorno a noi esistono, dunque in qualche misura l'essere ha prevalso sul nulla, nel senso che c'è qualcosa, c'è indubitabilmente qualcosa di cui anche noi facciamo parte, ma non riusciamo a dare una ragione sufficiente del fatto che questo qualcosa esista. Perché l'essere e non piuttosto il nulla? Perché deve esistere qualcosa? Steiner dunque evoca continuamente questa domanda, E a un certo punto però la risolve a modo suo, cioè nei termini di una teologia ebraico-cristiana che vede nell'esistenza del mondo in realtà l'esistenza di qualcosa che è stato creato. Dunque il mondo esiste, ma in quanto creazione, in quanto mondo creato da chi? Dall'Onnipotente, dall'Altissimo, che naturalmente poteva crearlo o anche no, ma che liberamente ha, diciamo, sovranamente deciso di pronunciare la parola decisiva, Fiat Lux. Allora, questo è lo sfondo, diciamo, ultimo in cui si muove Steiner, ma a noi interessa capire cosa possa centrare davvero tutto questo con il discorso più circoscritto che noi stiamo facendo relativamente alla lettura, la lettura di un testo letterario che deve consistere, secondo Steiner, in una risposta attiva al testo, una risposta che corrisponde sostanzialmente a un atto di cortesia, di accoglienza, di tatto e che deve dunque prendere sul serio il significato del testo, così come si mostra a noi che lo avviciniamo, che lo leggiamo. Allora, la nostra lettura, la nostra fruizione di un testo consiste dunque, per Steiner, in una risposta. Ma questa risposta, che è una risposta impegnativa, e che presuppone un significato nel testo che noi dobbiamo prendere sul serio. Questa risposta è allo stesso tempo la ripetizione sulla scala della nostra creatività minore, del atto creativo dell'artista. Dunque, in questo rispondere all'opera, che consiste anche nel consentire a questo significato di prendere corpo, di mostrarsi, di diventare significativo per noi, in questa risposta che noi facciamo come lettori, in sostanza non faremmo altro che ripercorrere il processo creativo dell'autore, quindi la ricezione di un testo è la ripetizione, diciamo, del processo che ha portato a questo avvento all'essere, come lo definisce Steiner, dell'opera, dove prima non c'era niente, perché anche l'opera d'arte viene creata dall'autore, dall'artista, in maniera totalmente gratuita, in totale libertà. Dunque, la nostra modesta prestazione di lettori, nel momento in cui prendiamo sul serio il testo e il testo comincia davvero a parlarci e noi rispondiamo dedicando la nostra cura e la nostra attenzione interpretativa al testo, in questo momento in realtà questa attività diventa una specie di duplicazione, ripetizione dell'atto che ha portato alla creazione del testo stesso da parte dell'autore. Dunque qualcosa di in realtà molto rilevante. È come se noi, in nome della nostra creatività minore, dice Steiner, diventassimo partecipi della creatività maggiore dell'artista, partecipando in qualche modo al processo che ha condotto alla produzione dell'opera. In qualche modo ricreiamo l'atto di creazione. Leggere bene, dunque, significa generare una seconda volta, generare ex novo il procedimento dell'artista. Attenzione, diciamo procedimento dell'artista, il processo dell'artista, non ciò che l'artista pensava mentre faceva quello che faceva. Lo scopo e il senso della nostra fruizione, per Steiner, non consiste nel comprendere le intenzioni dell'autore e il modo in cui queste intenzioni si sono tradotte nella sua opera. No, noi ripercorriamo, diciamo, il processo creativo e in realtà, proprio ripercorrendo tutto questo, veniamo a contatto con quell'insieme di significati, di forze, di energie che hanno assistito l'autore, il produttore, nella sua stessa creazione. Dunque, noi stessi è come se entrassimo in contatto con quelle forze creative, di solito si dice irrazionali, inconsce. Steiner lascia intendere che siano forze legate a una dimensione misteriosa, in qualche modo arcana. Bene, anche noi fruitori, partecipando a questo processo creativo a posteriori, incontriamo le stesse forze che hanno favorito, che hanno in qualche modo accompagnato la produzione dell'artista, che dunque non è da solo quando produce l'opera. Anche se è un uomo di talento, questo suo talento in realtà cosa significa? È un insieme di possibilità creative di cui lui non dispone fino in fondo, ma che lo assistono e che gli permettono di realizzare in maniera convincente l'opera. Allora, questo insieme di forze sono le stesse forze che danno all'arte il suo significato e il suo valore in termini di inesauribilità. Solo perché la creazione, diciamo, artistica è assistita da qualcosa di più grande, da energie che essa stessa non controlla, solo per questo motivo l'opera d'arte non sarà un prodotto qualsiasi, ma sarà invece dotata di un potere sostanzialmente illimitato, cioè non finirà mai di dire quello che ha da dire. A ogni nuova lettura troveremo qualcosa di nuovo, in ogni nuova epoca una grande opera d'arte mostrerà un lato di se stessa che non ha mostrato sino a quel momento. Dunque, questa genesi, diciamo, imponderabile e incontrollabile dell'opera d'arte è in realtà la garanzia della sua, inesauribilità, del suo potere in un certo senso illimitato. Questo potere, infatti, le viene conferito da energie che non sono strettamente controllabili e che Steiner attribuisce a una dimensione magica, divina nel senso della ispirazione divina. Nel corso della storia gli artisti hanno cercato di descrivere questa esperienza chiamando in causa entità superiori semidivine come le muse, il demone, il daimon, cioè questo, diciamo, essere che accompagna e in qualche misura protegge la nostra esistenza. Nel cristianesimo si parlerà a vario titolo di angelo custode, ma insomma è un'entità che assiste la nostra esistenza, ma si arriverà anche a concepire, gli artisti arriveranno a concepire se stessi come delle vere e proprie divinità, quindi non soltanto come, diciamo, degli esseri bisognosi di aiuto e di supporto, di ispirazione in questo senso, ma essi stessi entità divine, simili al divino. Allora, a noi interessa soprattutto la conclusione di questo discorso. A cosa conduce questa idea dell'arte come, diciamo, creazione assistita da energie di ordine superiore? Conduce in realtà a qualcosa di molto preciso, e cioè al fatto che il prodotto di questa creazione, l'opera d'arte, viene dotato di un significato che non può mai essere esaurito del tutto. Non solo, ma i contenuti di questa creazione, i temi che vengono trattati, i personaggi, le storie, tutto ciò di cui le opere d'arte sono costituite, acquista, assieme a questa capacità di significare in maniera illimitata, acquista anche una sorta di consistenza, di gravità specifica, una densità che conferisce a queste produzioni, che potrebbero sembrare puramente fittizie, conferisce loro in realtà il carattere della realtà, cioè il fatto che i personaggi di una grande opera, di un grande romanzo, siano per molti aspetti, ci appaiano per molti aspetti come più reali, più veri, più ricchi di vitalità di noi stessi o di molte figure che conosciamo, che ci stanno intorno, il fatto cioè che l'arte sia in grado di produrre qualcosa che sembra addirittura più vivo, più reale, più forte della realtà stessa. Questa specifica forza ha a che fare con la presenza, di cui l'arte, diciamo, dota le sue creazioni, in qualche modo le sue creature. Questa presenza, di cui sono dotate anche le creature puramente fittizie dell'arte, non è molto diversa dalla presenza, da quella specie di muta consistenza, pervicace stabilità, di cui noi sentiamo che le cose intorno a noi sono dotate. Quindi, come dire, Steiner fa questa analogia. Così come le cose del mondo, il mondo stesso, che noi consideriamo reale, è reale perché ce lo troviamo sempre attorno. È una sorta di accompagnamento di fondo. Non dubitiamo mai della sua presenza, questa specie di consistenza che noi attribuiamo a noi stessi e alle cose esistenti, noi la ritroviamo a un altro livello anche nei prodotti dell'arte. Perché? Perché in fondo l'arte è una creazione che ripete a modo suo la grande iniziale, originaria creazione di tutte le cose. E dunque, così come le cose sono dotate di una loro zavorra invisibile, dice letteralmente Steiner, cercando di definire il senso di realtà, quel senso con cui noi percepiamo le cose, così come la realtà è dotata di questa zavorra invisibile, anche i prodotti dell'arte hanno una loro consistenza, una loro stabilità, addirittura una capacità di durare più a lungo di chi li ha creati. Flaubert si lamentava, come noto, del fatto che lui sarebbe morto, mentre Madame Bovary sarebbe sopravvissuta a lui, la protagonista del suo celeberrimo romanzo. Allora, tutto questo ci viene esposto in maniera relativamente piana da Steiner nel suo testo maggiore. Adesso torniamo brevemente al testo minore, quello del 1985, e vediamo di puntualizzare, nuovamente alcuni passaggi.